la rivoluzione scoppia appunto, come sapete, con l'immolazione di questo ragazzo il 17 dicembre, però ecco, due parole soltanto per mettere nel contesto questo avvenimento. Il 7 novembre dello stesso anno, cioè più o meno un mese prima che questo ragazzo si brucerà, come ogni anno si ripete il rituale della dittatura. Cioè il 7 novembre è festa nazionale, il giorno in cui Ben Ali prende il potere. C'è la grande celebrazione, loro lo chiamano il cambiamento, lo chiamavano. E come ogni anno si celebra la dittatura che sembra agli occhi di tutti ed è nei fatti nel suo pieno splendore, non c'è nessun segno, nessun indizio reale nella società di un sistema che sta per crollare. Anzi, siamo al punto probabilmente in cui il regime è riuscito a soffocare, se non a sterminare, qualunque opposizione politica. Molto importante questo contesto, perché mi pare che uno se lo dimentica. Però siamo in un contesto in cui è assolutamente inconcepibile che succeda qualcosa. Questa è la grande emozione, per raccontare poi la grande emozione che abbiamo vissuto noi. Cioè, com'è possibile poi che improvvisamente, è veramente un processo storico, a volte spiegabile, si crea una combinazione di fattori, insomma la cui combinazione forse non è necessariamente riducibile a categorie stabilite, per cui un popolo improvvisamente si libera di una dittatura. Proprio nel momento, paradossalmente, in cui non esisteva più forma organizzata di opposizione. Esistevano gli islamisti a Londra, soprattutto la centrale.
Qualcuno stava chiamando?
Ah, esisteva la centrale islamista del Nahda praticamente a Londra, che però da anni aveva perso, anche loro avevano perso vivacità. E dal 2001, dal 2006 erano stati liberati molti dei quadri del Nahda dalle prigioni, c'era stata un'amnistia. Si parlava di incontri sotterranei che esistevano dal regime, il Nahda ormai cercava uno sbocco, che era un vicolo cieco, il regime era troppo forte. E esisteva questo Marzouk, che adesso è diventato Presidente della Repubblica, e così stava a Parigi ogni tanto, faceva qualche dichiarazione, e poi praticamente non esisteva più niente. C'erano le cellule clandestine del Partito Comunista, che però esistevano quasi perché erano un'istituzione. È il mestiere del Partito Comunista, di Hammadi, quello che abbiamo incontrato, Habeme, che esistevano, stavano lì. E nell'Avenue Bourguiba in qualche caffè si incontrarono questi ragazzi del sindacato studentesco, si incontravano ma parlavano più di grandi teorie, diciamo, marxiste-leniniste, che non della pratica sociale. E quindi ecco, è molto interessante questo capire del perché poi questa esplosione rivoluzionaria lascia tutti di sorpresa, tutti! Lascia di sorpresa gli islamisti, lascia di sorpresa i comunisti, lascia di sorpresa il regime e lascia di sorpresa i partiti della sinistra moderata che bene o male erano riconosciuti dal regime. Questo è interessante anche per capire quello che è poi l'ondata islamista successiva. Questo nessuno ci fa attenzione, ma l'ondata islamista successiva non ha niente a che vedere con il Nahda. Il Nahda non capisce neanche lei quello che succede. Allora, c'è un'islamizzazione della società, che è un processo che è cominciato in Tunisia come nel resto del mondo arabo dall'inizio del 2000. Corrisponde più o meno all'attentato delle Torri Gemelle, ma che è una dinamica assolutamente interna al mondo arabo e che non ha niente a che vedere con la fratellanza musulmana, cioè con il Nahda. Tant'è vero, è un processo di islamizzazione dei comportamenti
Scusa
sociali.
Fabio, il Nahda, sono fratelli musulmani
Sì,
infatti,
sono la famiglia dei fratelli musulmani.
diciamo che il Nahda è quelli della stessa pasta, sono
Hamas, eh?
riconducibili alla stessa
Quelli in
radice.
Siria, sì, sono la stessa famiglia. Erdogan sono la stessa famiglia. Poi ognuno ha avuto la sua evoluzione, però.
Non si capiscono loro.
No, sono proprio la stessa famiglia. Come dice l'internazionale comunista, poi ci stava il PC italiano e il PC coreano, però è la stessa famiglia. E questo è molto interessante, perché io ho parlato poi con questi ragazzi, che ripeto, sono ragazzi molto come quello di Youssef del Nahda, di questo fenomeno, quelli che stavano dentro. Loro si ricordano, dice, noi abbiamo visto questa islamizzazione nei quartieri popolari soprattutto, che non aveva niente a che vedere con la nostra dinamica, noi stessi non li riconosciamo. E è un'islamizzazione, appunto, quel dibattito, insomma, poi è aperto. Chiaramente ci sta molto questa componente wahhabita, cioè questa componente dei canali satellitari che vengono dall'Arabia Saudita. Dall'inizio del 2000 non c'è solo Al Jazeera, il ragazzo ieri lo ricordava, no? Quando Al Jazeera. In realtà ci sta una vera e propria capitalizzazione dei media sauditi, fanno una guerra tra gli Emirati, Qatar e l'Arabia Saudita, che hanno grossi capitali, per conquistare i canali satellitari. E nasce la tipologia del predicatore musulmano, genere protestante americano. quelle giacca, cravatta, che in America fanno le prediche, te ne vede. Esce, ce ne sta uno famoso, si chiama Am Khaled, famosissimo un periodo, me lo ricordo, che sfonda, in, esce pure questo canale, si chiama Ikra, che è la prima parola, che è la prima parola della rivelazione, vuol dire leggi, che fa queste prediche, però si veste tutto moderno, e fa queste prediche in televisione, e c'è una... c'è una islamizzazione in questo senso qui, c'è un spingere le persone ad avere una pratica rigorista nei comportamenti, e questo fondamentalmente. Nei quartieri popolari in Tunisia che cosa succede? Che la crisi economica, che poi è un altro studio da fare, qual è il rapporto fra la crisi economica mondiale e poi questa rottura del sistema, la crisi economica spinge sempre più i settori dei quartieri popolari a essere emarginati, e c'è questo fenomeno per cui molti ragazzi, questo proprio è evidente agli occhi per chi stava nei quartieri popolari, proprio l'ha visto, ragazzi che vendevano la droga oppure ragazzi che andavano a lavorare a Hammamet negli alberghi, si ubriacavano, stavano con gli occidentali, tutti questi rispetto a una, hanno una crisi morale, e improvvisamente da banditi di strada diventano moralizzatori salafiti nei quartieri popolari, si mettono, incominciano a crescere le barbe, si mettono i vestiti tradizionali, incominciano a voler imporre in mezzo alla strada le regole. Tanto è vero che nel 2006 in Tunisia c'è il tentativo, c'è una cellula che tenta di fare un attentato in Tunisia, non so se vi è arrivata sta voce, e nel 2006-2006 gli episodi di Suleiman li chiamano qui, e per la prima volta in Tunisia c'è un gruppo che si arma e scogita un attentato, poi ci sarà uno scontro a fuoco con la polizia, moriranno dei poliziotti, si dirà che era una cellula che veniva dall'Algeria, dal MIC, che era un'estensione del famoso HM, non so come si chiama, Al-Qaeda nel Maghreb, che oggi è una delle cellule più temute nella nebulosa del jihadista, tutto il mondo, insomma, e dico che considera. Quindi attenzione, c'è la parte politica che viene ereditata dagli anni 80 e 90 è distrutta, ci sono nuovi fenomeni stranissimi, tra cui questo salafismo diffuso nella società, soprattutto nei quartieri popolari, poi c'è un atteggiamento di mimetica, ci sono delle persone che hanno proprio come indicazione, non si capisce se organizzativo o semplicemente sulla base di lettura, però hanno l'indicazione di mimetizzarsi. Cioè tu sei uno, secondo la loro teoria, sei uno stato che non ti permette di vivere come vero musulmano, mimetizzati. Cioè tu il tuo essere musulmano lo vivi interiormente, alienati rispetto alla società, non dare a vedere che sei musulmano, fai finta che ti comporti come la loro società, però non sei empio, perché la tua è una forma di difesa, la tua religiosità sarà interiore, sarà segreta quasi. È stranissimo questa cosa. E quindi si parla là di cellule mimetizzate. E il governo all'epoca, per la dittatura, quando succederà questo attentato, va sotto shock. E sarà l'epoca in cui finalmente il regime decide di cambiare la strategia nei confronti della religione. E nasce la strategia di apertura verso l'Islam. Perché la Tunisia era diventata uno stato a rischio di attentato estremista, perché era considerato uno stato koffar dagli estremisti, cioè miscredente. Mi sto allungando troppo, non
no,
so
no,
se
no,
ti
no,
interessa.
Vai tranquillo, vai, benissimo.
No, non è mai stato fatto questo, sono state trovate delle cartine, chi dice che voleva fare un attentato all'aeroporto, chi a Carrefour, hanno acchiappato una cellula, l'hanno trovata armata, però non sono riuscito a sgominarlo. E chiaramente come al solito non si è fatto passare niente fuori perché il turismo c'è. Quindi che stavo dicendo, dove sta?
No, l'ho dicendo che praticamente
esatto. E quindi in questi canali satellitari, me lo ricordo benissimo, gente interveniva e diceva allo sheikh di turno, diceva sheikh, ma io devo andare in Tunisia in vacanza, anche un tunisino che stava all'estero, però in Tunisia non facevano mettere il velo, era soprattutto questo, la polizia non ti faceva mettere il velo, dicevano se vado in Tunisia e poi mi viene un poliziotto vicino e dice a mia moglie che si deve togliere il velo, a me mi viene una cosa, facevano così, capito? Diceva posso andare o è peccato? C'era gente che se rendono i suoi peccato andare in Tunisia. No, c'erano queste. Era sotto di mira questo regime, che un paese musulmano che impedisce ai musulmani di essere musulmani. Cioè era una cosa mostruosa, capito? Che vi dicevo, in Tunisia non esisteva il velo praticamente prima. Quindi il regime evidentemente va in allarme con questo attentato, capisce che può diventare una pendola a pressione. Questo è un argomento troppo facile per gli islamisti. Fa delle politiche di apertura con il NAD e capisce che può contrattare con il NAD e che forse è meglio recuperare il discorso religioso monopolizzandolo. E da qui nasce un'alleanza tra il genero di Ben Ali, insomma, si dice poi delle tendenze islamiste, che darà luogo alla creazione di questa radio, Radio Zaytuna, E da quel momento in poi il regime già incomincia a lasciare un po' la presa verso la pratica religiosa e si incominciano già all'epoca a vedere piano piano le donne velate, la polizia incomincia ad avere un atteggiamento più moderato. Allora si incomincia a dire, potete mettere il velo, però mettetevelo alla tunisina. Allora era accettato un tipo di velo, per esempio, più così leggero. Se già c'avevi la spilla, già era un po' più radicale. Se ce l'avevi sulle spalle, eri considerato uno che portava dei segni esterni, quindi politici, e quindi non te la facevano mettere. È incominciato un po' così, finché dopo la rivoluzione poi c'è stata l'esplosione. L'altra componente che si stava sviluppando in Tunisia, senza che nessuno se ne accorgeva, l'altra componente antagonista, erano i movimenti degli stati. Erano le tifoserie. E questo è un fenomeno, non so se ne hai sentito parlare, però è pazzesco, perché io ho amici insomma, che stavano, mi dicevano, nei rapporti dei servizi segreti tunisini, al centro delle preoccupazioni non ci stava né il Partito Comunista, né il Nahda, né nessun partito di opposizione, c'erano le tifoserie. Cioè da anni avveniva una guerra silenziosa di cui noi non ci rendevamo conto fino in fondo, perché ovviamente le immagini non c'erano, poi l'abbiamo capito dopo. Ogni volta che si andava allo stadio c'erano frange di emarginati che andavano per combattere con la polizia, volevano sfogare così. Sì, quindi da un lato c'era una fuga verso il salafismo, dall'altro c'era uno sfogo di violenza, insomma c'era una parte della società che stava uscendo fuori, il regime non teneva. Evidentemente c'era una crisi economica sullo sfondo, cioè il miracolo tunisino stava un po' cominciando ad avere delle crepe, chi poteva emigrava, però era anche quello uno sbocco sempre più insomma ridotto, perché la si chiudeva sempre di più l'Europa. E quindi che cosa è successo? Nel 2000 esisteva un apparente sistema olistico, senza nessuna controcultura, senza nessuna insomma opposizione politica, ma c'era una società che in alcuni pezzi stava fuoriuscendo dal controllo. Allora, chi è scoppiato, chi è incominciato a ribellarsi dopo che è morto Bouazizi, i politici non l'hanno capito. Cioè chi era il soggetto di ancora non l'ha capito nessuno, per la verità, ancora non ci sono delle analisi serie. In realtà è un mistero, perché noi veramente non eravamo abituati in Tunisia a esisteva un'altra parte della società, anche io non l'avevo proprio capita questa qua, questi ragazzi più legati alla media borghesia che si incominciava a sfogare sul computer, esisteva quest'altra parte della società, quelli che poi sono diventati famosi come blogger, esistevano una nuova generazione depoliticizzata, che non conosceva i partiti, che non aveva un orientamento ideologico, però soffriva molto soprattutto della censura di YouTube. Era censurato qua YouTube, lo considerava come una privazione, chissà come sono gli adolescenti, vogliono avere accesso alla modernità, agli spazi di espressione, la soffrono sta cosa. E incominciava poi tutto un movimento di ragazzini, proprio ragazzini, che come immagini in Europa facevano il loro blogger, e facevano il loro blog così, ma il blog sai, è tipo diario personale. Allora sono delle ragazzine, c'è una blogger, si chiama Arabica, famosa per questo, era proprio una ragazzina che scrive sul diario personale. Allora un giorno scriveva, io stamattina andavo all'università, ho preso il pullman, cioè aspettato mezz'ora, era pieno di gente, ma che schifo di paese. Incominciava a fare critiche così di vita quotidiana. E la censura era diventata così ossessionata e incominciato a censurare questi blog. E sti ragazzi, come degli adolescenti, capito? Che gli si permette di fare la cosa, la pigliavano come una questione di principio e incominciano a fare la battaglia con la censura. Una battaglia non politica, proprio per principio. Dice, cazzo, c'è un paese, non ci possono essere permesso niente, entri nella mia intimità, capito? E ti permetti perfino, capito, di censurarmi nella mia espressione più intima. È nato un movimento di blog che hanno incominciato a puntare la censura, a fare la guerra con la censura per principio. E poi c'è stato un piccolo movimento che esisteva, che invece ha cominciato a fare il cyberattivismo, si dice così anche in italiano. Cioè che poi cominciano ad avere una strategia, capito, di combattere il regime, e ci sono state delle manifestazioni simboliche, tipo i ragazzi che si mettevano in mezzo e si alzavano le magliette con la scritta vaffanculo il regime, si facevano filmare e se ne scappavano, sì, e le facevano circolare. Esatto. Quindi questo è il contesto, però il contesto generale è di un regime che comunque era sicuro di sé. Quindi quando il 17 dicembre Bouazizi si fa bruciare, per tre giorni si solleva, e c'è una vera reazione spontanea, nel giro di mezz'ora gira la voce nel mercato e la gente così si incomincia a riunire spontaneamente davanti al governatorato, incominciano a fare pressione, gente che scavalca i cancelli e girano le immagini per la prima volta. La polizia arriva, questi si organizzano e si danno appuntamento la notte, incominciano fin da subito a studiare una strategia di lotta alle forze di sicurezza. Quindi mo, questo nessuno lo dice, però la polizia effettivamente rimane sorpresa perché sti ragazzi mettono in campo una strategia di guerriglia. La mattina si incontrano davanti a... o si riuniscono nel sindacato che apre le porte, o si riuniscono davanti al governatore. La notte si danno appuntamento e attaccano le forze dell'ordine, attaccano e scappano. E per tre giorni c'è un dispiegamento enorme di forze di sicurezza a Sidi Bouzid e per tre giorni tengono sotto scacco la polizia. Questo sarà un precedente importante, cioè questi nella pratica incominciano a capire che possono mettere in cortocircuito il sistema di sicurezza. E crolla un po' un mito, perché c'è il mito di un sistema di sicurezza indefettibile, no? Si dice. Però dopo tre giorni rientra la protesta a Sidi Bouzid. Rientra la protesta e cala il silenzio. Sembra un fatto ridotto a una dinamica cittadina. Allora da qui nasce il mito. Il 24 dicembre, 17 più o meno 20, tre giorni di protesta, silenzio. Il 24 dicembre Menz el Busayen, che è questa località che dicevo io trotskista, insomma, riaccende la lotta. Anche lì fanno una manifestazione, attaccano la Guardia Nazionale, la bruciano, è un attacco, E lì scoppia e muore il primo martire. Allora questi di Menz el Busayen oggi diranno la rivoluzione, voi di Sidi Bouzid che cosa avete fatto? Per tre giorni vi siete arrabbiati, poi vi siete fatti mettere in silenzio. E la prima narrazione che nasce nella storia della rivoluzione, chi è interessato di questi inciuci così della rivoluzione, è la prima narrativa è che Ben Ali, che ama la mamma di Bouazizi al palazzo, secondo loro la paga sotto il banco per farla stare zitta, e quindi gli Hammemi, il clan di Sidi Bouzid, si sono venduti al potere, ancora una volta gli altri gli rimproverano, vi siete venduti a... vabbè, sono giuci rivoluzionari, però contano, capito, nelle dinamiche interne. E infatti in mezzo al Busayen oggi di lì hanno fatto, per esempio, hanno fatto delle grandi festeggiamenti il 17 dicembre adesso, per un anno alla rivoluzione. A Sidi Bouzid sui muri c'è scritto, tu non sei venuto a Sidi Bouzid, sui muri c'è scritto rivoluzione 14 gennaio cancellata, rivoluzione del 17 dicembre. La rivoluzione del 17 dicembre, cioè quando abbiamo incominciato noi, non del 14 gennaio quando se n'è andato bene. Menz el Busayen ha fatto una controcelebrazione il 24 dicembre dicendo no, la rivoluzione vera è qui, perché il primo morto ammazzato è qui, poi si è bruciato.
Capito?
Menz el Busayen. Dopodiché io conosco dei ragazzi che stavano nelle dinamiche del 24 dicembre a Menz el Busayen. Io per me è un'ossessione, che io stavo a Tunisi e non mi rendevo conto di queste cose, e da oggi ho questa ossessione di capire che è successo, perché da Tunisi non si capiva. E allora ho parlato con molti ragazzi il 24 dicembre e loro sapete che mi raccontavano una cosa molto interessante. C'erano Fabio, quegli scontri che abbiamo avuto con la polizia è stato lo scontro che ci ha, tra virgolette, messo in una dinamica di non ritorno. E come il ragazzo in mezzo, come il camorrista in mezzo alla strada che spara, a un certo punto continua a fare il camorrista, scusate il parallelo, sembra così molto... Però quella dicono, a quel punto noi sappiamo che la polizia ci sta cercando, ci vuole sterminare. Allora per noi era diventata una questione, o crolla tutto il sistema o ci ammazzano. Per loro era così. Cioè vuol dire o crolla il sistema di sicurezza o chiamiamo l'opposizione a ribellarsi e la trasformiamo in rivoluzione. E loro hanno questa coscienza fin dall'inizio, mentre per il resto della società sono ancora così, delle scaramucce. Quindi loro se ne scappano da questi paesi, quelli che erano più attivi delle manifestazioni, e si danno alla macchia. E vanno verso le città dell'emigrazione, il Nusua le chiamano, quella migrazione interna. Cioè le città della costa, in particolare Susa e Tunisi. Si nascondono nelle loro reti migratorie, questo è tutto un lavoro di analisi da fare, sono delle piste, non c'è proprio delle prove concrete, però mi sono convinto che c'è un po' questa dinamica. Vanno nei quartieri dell'immigrazione delle città costiere, facendosi ospitare, quindi facendosi nascondere dalle loro reti migratorie, ma allo stesso tempo sensibilizzando le città della costa per sollevarsi, per dire ragazzi, qui ci dobbiamo sollevare, dobbiamo far cadere il regime. Tant'è vero che succedono delle cose che poi la classe borghese o la classe media delle città non capirà. Perciò io dico, quando avete fatto la Siria mi sembra di capire che ce ne sono delle dinamiche simili. Perché a un certo punto pure noi a Hettadam, nel quartiere popolare di Tunisi che si è ribellato per primo, io ci sono stato là quando hanno fatto queste cose. Effettivamente non si capiva, tu stavi in questo quartiere improvvisamente vedevi onde di ragazzini, entravano e distruggevano tutto. E quelli del quartiere dicevano, visto da dove sono usciti? Non li riconoscevano. A Tunisi, dove c'è il mercato degli ambulanti, ci stanno queste ragazze che facevano degli attacchi alle banche oppure nei comuni, nelle poste, nelle cose dello Stato, e scappavano, degli attacchi mirati, e lì si dice che li sentivano parlare al telefono, e quel quartiere là su tutta gente di Gelgelm, che è un'altra città di City Posit, tutti emigrati del Gelgelm. Allora è come se ci fosse stata una dinamica, capito? Una rete dell'emigrazione che si è collegata con i rivoltosi della prima ora, che ha cercato di rendere più diffusa la rivolta. E senza una lettura politica, capito, della dinamica. E questo è il punto. A un certo punto, quando si è capito, i politici di mestiere hanno cercato di politicizzare la cosa, gli avvocati, l'ordine degli avvocati, per esempio, ogni giorno si riunivano a Tunisi davanti al tribunale, cercavano di fare delle cortee, ma non ci riusciva. Il sindacato uguale, ogni giorno si riunivano davanti alla sede del sindacato per fare i cortei, venivano sgomberati facilmente, non si riusciva a avere il sollevamento. E finché c'è stata questa fase intermedia fra dicembre e gennaio, in cui sembrava che si fosse normalizzata la situazione. Ancora una volta, chi è che rilancia? Chi è che rilancia lo scontro? Sono ancora una volta i beduini seminomadi, come chiamano, cioè i grandi clan. E il grande clan che prende il relè, no? Prende il testimone della rivoluzione, sono i farashish, quelli di Kasrin. Loro così lo leggono, i farashish, un altro clan molto storicamente, molto duro, molto testardo, capito? Molto, che quando si incazza si incazza. Sono loro a riaccendere, capito, la tensione. E sono loro quelli che poi faranno la differenza. Quindi terza narrazione della rivoluzione, la rivoluzione vera l'abbiamo fatta noi. E sono quelli che non sono mai ricordati, che non sono ricordati mai per la verità, sono quelli di Kasrin e di Tela. In realtà il triangolo sarà Kasrin, Tela e Ergeb. Che Ergeb riprenderà il dove andremo noi. Infatti quelli di Kasrin gli riconoscono questa eccezione, questa specificità di Ergeb. Tra il 6 e il 10 gennaio, che poi corrisponde anche al ritorno delle riaperture delle scuole, ricominciano il sollevamento. E a Tela esattamente il 9 gennaio c'è uno scontro feroce con la polizia, e lì Ben Ali o qualcuno dentro il sistema di sicurezza decide di farla finita, decide di usare le maniere forti, manda la gente a sparare, e lì c'è la strage. In poche ore muoiono una cinquantina di ragazzi. Ancora oggi c'è una polemica, che è successo, è la prima volta in cui, insomma, nella manifestazione in Tunisia si ordina per sparare, si trova gente colpita alla testa, al cuore, i famosi cecchini, non si sa ancora chi sono. È quella che sarà l'ondata di emozione che poi darà l'effetto della diffusione della rivoluzione generalizzata. A quel punto tutto il centro di Tunisi brucia, tutti i quartieri popolari escono, attaccano i commissariati, è un vero e proprio cortocircuito di sicurezza. Dopodiché questa cosa spaventa anche, spaventa la classe borghese, e qui entra il ruolo del sindacato. C'è molto timore, perché si capisce che questi qua riescono a mettere sotto scacco il sistema di sicurezza, però per andare dove? Molti ci si domanda per andare dove stiamo andando, cioè qual è l'obiettivo, non si capisce l'obiettivo politico. Entra di mezzo il sindacato, allora c'è un grosso dibattito dentro il sindacato. Il sindacato era entrato fin dall'inizio, però si era limitato ad aprire le sedi, a cercare di far parlare, dialogare sti ragazzi, di fargli fare delle manifestazioni. Però l'ambiguità della dirigenza aveva impedito che si creasse un progetto politico. A quel punto, quando lo scontro diventa alto, il sollevamento generalizzato, dentro il sindacato nasce un aspro dibattito tra la base e i quadri, e si spinge per fare lo sciopero generale. E mi ricordo il posto dibattito su Al Jazeera, come se Al Jazeera apre gli studi, lo dibattito lo facevano negli studi di Al Jazeera. E Al Jazeera, come se lo faceva il tipo, dice, ha fatto lo sciopero generale, ha fatto lo sciopero generale, si cercava di spingere. E nasce un aspro dibattito, e mi ricordo alla fine si arriva a una mediazione, perché il segretario generale verrà chiamato anche lui alla corte di Ben Ali, e lui a un certo punto parla, se ne esce, dice vabbè, non facciamo lo sciopero generale nazionale, facciamo due mezzi scioperi generali, uno del sud a Sfax e un altro più grande a Tunisi del nord, e poi ogni realtà locale fa il suo sciopero. Verrà criticato molto questa posizione, tant'è vero che dopo si accuserà Ashraf, l'attuale segretario, di essersi venduto anche lui a Ben Ali. In realtà nessuno pensava, cioè francamente nessuno ci credeva che questo Ben Ali crollasse così facilmente. E però diventa il vero test politico, diventa il 12 gennaio lo sciopero generale del sud a Sfax, per capire se ci sarà una partecipazione politica e un messaggio inequivocabile, cioè tutto questo sistema va verso una direzione politica. E il grande sciopero di Sfax riesce, 40.000 persone pacifiche occupano tutto il cielo, vi sembrerà poco a voi, però per i numeri tunisini insomma è parecchio. E quindi io sono convinto, si dice che il regime cade lì, il 12 gennaio. Il 12 gennaio poi all'interno del regime si comincia a dire, vabbè, questo è finito, ormai è finito. Allora dal 12 al 14 qualcosa succede all'interno del sistema di potere, per cui poi Benelli il 14 se n'è andato. Allora mo la narrazione ufficiale rivoluzionaria racconterà che poi lo sciopero del 14 gennaio a Tunisi darà la spallata finale, che Benelli si spaventa dello sciopero. Io non ci credo a sta tesi, insomma, questa è la tesi un pochettino troppo romanzata, anche perché ci stava in quella manifestazione. E cioè la svolta vera succede tra il 12 e il 13, già dall'11 i sollevamenti arrivano a Tunisi, io pure passeggiavo per Tunisi, giravi dovunque giravi in questi quartieri, improvvisamente ordate di ragazzi che uscivano e attaccavano i commissariati. I commissariati ormai non reggevano più, stavano così in difesa, una cosa impressionante. Perciò io sono convinto che ci sia una dinamica di cortocircuito di sicurezza che si è creato. Si crea il panico all'interno del sistema di sicurezza, il potere si è delegittimato all'interno perché fondamentalmente tutti odiano questi trabelsi, quelli della famiglia, e quindi in quella fase tutto l'odio anche all'interno del potere si concentra contro questi trabelsi. Qualcuno cerca di capire forse se è possibile di liberarsi di trabelsi senza far cadere il regime, o forse qualcuno addirittura un piano d'uscita, non si capisce bene. Comunque a quello che si sa oggi la versione più credibile è proprio un cortocircuito di sicurezza. Il 13 gennaio Benelli fa questo discorso storico che colpisce al cuore, a me mi ha colpito al cuore questo discorso, che questo esce il 13 gennaio, quando ormai si aspetta l'indomani, il 14 si aspetta praticamente una discesa di massa, capito, su Tunisi da tutte le parti. Ero in contatto con dei ragazzi, i ragazzi c'erano una rabbia, capito, questi quartieri popolari però volevano scendere a Tunisi a fare questa grande manifestazione e distruggere tutto praticamente. E girava la voce che volevano colpire le ville dei trabelsi, così qua spaventatissimi della famiglia, tutti gli interessi della famiglia. E poi chiaramente c'era la parte politica che voleva il grande sciopero generale a Tunisi. Benelli il 13 fa questo discorso e spiazza un po' tutti. È un discorso, anche qui non so se sono troppo nel dettaglio, se vi interessa. È un discorso che dice, io come lo sogno ancora la notte questo discorso,
questo
perché
è quello che è scritto sul muro, una frase che dovevo.
Non mi ricordo proprio essere. Lui dice, io questo Benelli me lo sono sognato per anni, sono stato 8 anni qua, me lo sognavo sempre, perché dice, ma tu, cioè, ma che ci perdi? Cioè, tu mo vinci le elezioni al 99%, vinci dal 60%, come hanno sempre tu, però facci respirare, no? Io parlavo nell'altra notte, parlavo con questo Benelli, perché mi sembrava assolutamente illogico. Però nessuno, questo Benelli che cos'era poi? Era un automa, in sostanza? Un personaggio molto che per niente carismatico come Bourguiba, cresciuto in un sistema di polizia, insomma, aveva fatto le formazioni in America, che ogni volta che interveniva in televisione lo faceva sulla base di un discorso scritto, questo tono molto, molto atono in realtà. Parlava questo arabo classico scritto molto freddo, insomma, non sembrava un automa, non sembrava un essere umano. Il 13 gennaio, dopo 23 anni di automa, improvvisamente questo rompe gli schemi. Guarda, è uno shock incredibile per tutti i tunisini. Vede, poi si rivolge e dice, basta con questo arabo classico, incomincia così. Adesso voglio parlare come parla la gente. Parlando in dialetto. Uno shock, cioè immaginatevi voi. Uno shock incredibile, chiaramente un effetto comunicativo fortissimo. Era troppo tardi, se l'avesse fatto all'inizio, però colpisce il cuore. Allora incomincia a dire, Femtcom, la famosa frase. Movo, ho capito. Femcom, lo ripete così con enfasi, Yashab Tunis, vi ho capito popolo tunisino. Detto, voi non avete fame, perché lui chiaramente ha fatto, cioè, non è un fatto di lavoro, voi volete la libertà. Ha capito? Capito, te lo giuro. Ci è arrivato finalmente, capito? È uno shock, perché fino a ora era passata anche fuori, no? La rivolta dei diplomati, la rivolta del pane, ognuno dava queste categorie qua, in realtà veramente non c'entrava niente, capito? Era un'esigenza di un soffocamento di un regime che non aveva espresso un progetto politico, però era quello, capito? Era di fondo un'insofferenza, perché c'era una base economica, però questa base economica ti rendeva frustrato dal fatto che non avevi uno sfogo. Allora adesso lui dice, adesso dichiaro, ho capito, ma ho capito, ha detto, Khaltuni, mi hanno fregato, comincia a parlare così. Khaltuni e quelli che mi hanno fregato la pagheranno, così, cioè sembra credibile. Si riferisce a quella famiglia, alla moglie, capito? Alla famiglia. Una tesi che coincide, sai, con il sentimento popolare, capito? E comunque dice, dichiaro da questo momento la fine della censura su internet. Uè, che ha premuto un bottone, che se tutti quanti andranno a vedere YouTube e Al Jazeera, che erano tue proprio per eccellenza censura, ma andiamo che effettivamente si vedono. Tenevano un bottone, non ci capite come funziona questo sistema della. guarda, è uno shock, da questo momento in poi incomincia un'altra stagione. Tra parentesi, Benelli quando arriva nell'87 arriva con le stesse parole, quindi attenzione, era lui, si era annunciato nell'87 quando arriva come uno che voleva aprire il sistema. Allora, che ecco, poi finisce questo discorso, lui dichiarerà, vabbè, convoco il primo ministro, gli faccio fare subito un governo nazionale, convochiamo tutta l'opposizione, insomma facciamo una commissione di giustizia, eccetera, prepara una transizione, le prossime elezioni non mi presento, è finita la presidenza, si va verso una transizione, stile Assad, anche se molto più radicale, penso bene a lì, perché bene, Assad l'ha fatta proprio così. E allora, mo, il 13 notte, la gente scende in mezzo alla strada, mo, la narrazione ufficiale vuole che erano quelle le macchine del partito, capito? Ma la versione ufficiale è questa, che il partito aveva creato tutta una messa in scena per far vedere che il popolo era contento del discorso. Allora io ci sono sceso in mezzo alla strada e ho fatto quelle fotografie a mia figlia sopra i carri armati, che fortunatamente non sono più passate nei circuiti internazionali, perché la storia è andata in un'altra direzione, se no faceva figure in merda, mi pigliava per un penalista. Però io lo ammetto, non ho vergogna di queste cose, perché io ero, cioè, beh, per me quel discorso mi faceva. Piglia mia figlia, me la porto fuori, mia moglie è spaventata ancora che c'è il coprifuoco, no? Cioè, no, c'è la libertà di convinto, capito? Me l'ero creduta tutta quanta la cosa. Mo è vero che cosa? Ancora una volta c'era una separazione di classe. I quartieri borghesi effettivamente tutti scendono in strada, spontaneamente, c'era una parte del partito, è ovvio, c'era una macchina che funzionava automaticamente, però c'era una parte di gente che spontaneamente esce in mezzo alla strada, soprattutto nei quartieri borghesi. Però quando passavi nei quartieri popolari, vedi questi ragazzi incazzatissimi, c'erano già le pietre in mano, così come dici, ma hanno inguaiato la festa. Era proprio così la sensazione, loro c'avevano una rabbia, no, c'avevano, perché sono stati loro, c'avevano una rabbia, proprio la loro rabbia era proprio col poliziotto, che loro il poliziotto era come il papavero lungato in mezzo alla strada, uscivano in mezzo alla strada e dicevano, ma tu dove vai? Andavano in gente e dicevano, ma ce l'hai soldi, tornatene a casa, che fai qua? Quando dovevano fare il militare li acchiappavano perché non volevano fare il militare. Era uno stesso, loro avevano un rapporto personale, capito, con questo sistema di sicurezza che per loro era anche non necessariamente politico, ma di controllo sociale, capito? E quindi gli avevano rovinato la festa. Quindi è vero, il 14 gennaio io vado, io ripeto, sarò stato ingenuo, non lo so, però vado all'Avenue Bourguiba per farmi anche il grande show, che comunque viene mantenuto. E io, che volete da me? Io non ho la sensazione che siamo una nuova epoca. Dice, vabbè, ci sarà uno sciopero, perché ormai siamo una dialettica democratica, ci faranno fare lo sciopero. Allora, io vado lì alle 11, c'è poca gente, alle 2 un po' si raggruppa la gente, esce un corteo dal sindacato, la polizia farà un cordone per non farli arrivare sulla Avenue Bourguiba lì in centro. L'Avenue Bourguiba non si riempie, non c'è questa grande manifestazione, perché si è già creato un po' l'effetto, molta gente già. E io lo immagino molto uno scenario, avevo un po' diviso, capito, il fronte, questo discorso, in realtà diviso. Io me ne torno a casa perché poi devo fare la spesa, perché siamo in un periodo di penuria, siamo da 4 giorni in stato di emergenza, si è creata una specie di crisi alimentare, verso le 2 me ne vado, poi mi chiamo un mio amico e ci fa, abbiamo, stanno caricando, vabbè. Quindi, poi che cosa succede? Che cosa succede alle 2, alle 5 e mezza, quando poi questo se ne va? Mi interessa la narrazione di quello che succede, secondo quello che si sa, perché non si sa ancora precisamente. Allora, le versioni sono le seguenti. Ci sta la guardia antiterrorista, il comandante della brigata antiterrorismo, un certo Tacrumi, che dopo si uscirà a raccontare la sua versione dei fatti. Il regime è fatto da un sistema di sicurezza con diverse brigate specializzate e si racconta che questa brigata fosse quella più equipaggiata, una brigata che aveva creato Ben Ali dopo i fatti di Suleiman, quando si era creato questo episodio di terrorismo, ed era la più tecnologica, la più avanzata, la più capace di intervenire. Questo qua racconta, io verso l'una stavo in una caserma, mi chiamano dal Ministero degli Interni, mi dicono, guardate, c'è una manifestazione davanti al Ministero degli Interni, stanno facendo pressione, vogliono entrare, non si capisce che vogliono fare. Nel frattempo Armani stava là dentro, lui è bello perché racconta la sua versione dalla cella, dove abbiamo visto il Ministero degli Interni sull'Avenue Bourguiba, no? Qui ci sono i manifestanti fuori che hanno la loro versione, i prigionieri dentro, i poliziotti dentro, che hanno a loro volta paura di un'invasione dei manifestanti, e gli trappers in donna che se ne andanno in panico, questo succede. Comunque questo qui racconta, io dico, vabbè lì forse la fa pure un po' romanzata, dico ai miei uomini, mettetevi sopra i tetti, da lì si dirà che poi c'erano i tiratori scelti sopra i tetti, controllate la situazione, però non sparate, dirà lui, usate solo gas lacrimogeni per sfollare, e verranno usati solo gas lacrimogeni per la verità. Comunque poi dice, poi mi chiama mia moglie che lavora all'aeroporto, e mi dice che lavoratore di controllo dell'aeroporto, mi dice guarda, le tue famiglie, per fare la battuta, per la prima volta insieme, perché si odiavano, la famiglia Benalì e la famiglia Trabelsi, stanno venendo all'aeroporto, che se ne vogliono partire, se ne volevano scappare, perché c'erano queste voci che giravano e volevano attaccare, gli avevano proprio paura. Io ordino di bloccare l'aeroporto, dice lui. E allora, in questo momento, mentre ordino di bloccare l'aeroporto e di non farli passare, vado con la mia squadra nell'aeroporto. Lui effettivamente nell'aeroporto lo circonda e lo occupa praticamente. Allora, questo si chiama atto di insurrezione. Attenzione, questo è un punto delicato. Questa cosa veramente succede, sia c'è il video, si sa tutto che c'è questa occupazione dell'aeroporto. Siriati, il responsabile della guardia presidenziale, cioè quello che si occupa della sicurezza del presidente, riceve una telefonata dal direttore dell'aeroporto. E dice Ali, si chiama Ali, e qua c'è stata Cruz là che è venuto a occupare l'aeroporto. Ci stanno i Trabelsi che se ne vogliono andare, che devo fare? Non li faccio andare. E tu passi un saluto a Cruz, ma che è scelto pazzo. Basta mi sono ma che dice? Non gli parla di... Proprio così la raccontano loro, capite?
Non in napoletano.
No. gli passano, si dà le palle così, dice, ma che stai combinando? Sei impazzito, lasciali passare questi Trabelsi. Chi te lo dà l'ordine di fare una cosa del genere? Dice, no, mi prendo la responsabilità, boom, per prendere la responsabilità, non li voglio far passare, mi sa che il telefono. Allora, Siriati, che poi mostra ancora in prigione, che oggi è accusato di essere stato l'autore di un colpo di Stato, che non è stato mai provato su tutte le... continuo con questi dettagli.
Vai.
A me mi ingrippano, sono degli
anelli. Bellissimo.
Allora, Siriati, che verrà accusato di essere l'organo... In realtà che cosa fa? Pare, secondo la testimonianza del figlio, perché lui sta in galera e non può parlare, secondo la testimonianza del figlio, lui va dal presidente e gli racconta la storia. La signora Trabelsi è in preda al panico, perché tutti i suoi figli, i suoi cuccioloni, capito, sono bloccati all'aeroporto, non si sa che cosa gli vogliono fare, arrivano queste voci che tutto il popolo gli vuole fare giustizia dei Trabelsi, va in panico, se ne vuole scappare. E Siriati gli dice, ci sono diverse versioni, c'è chi dice che dice al presidente forse è meglio che te ne vai, per un motivo di sicurezza. Lui dice, l'ho detto perché la mia responsabilità è garantire la sicurezza personale del presidente, in quel momento la vedo così. C'è chi dice invece che lui avrebbe detto alla sua guardia presidenziale, andiamo all'aeroporto e liberiamo l'aeroporto da questi qua, e che quelli della guardia presidenziale avrebbero detto non esiste proprio, ci spellano vivi quelli, perché erano i più temuti, no? Ci sono due versioni, non si sa bene. Comunque sta di fatto che all'aeroporto vengono bloccati quelli della famiglia Trabelsi, nel frattempo esce pure un corteo dal palazzo di Cartagine, l'avete visto dal palazzo di Cartagine quando siete stati, sta vicino al sito archeologico, esce questo corteo disordinato con Benalì, la moglie e il figlio piccolino Mohammed si chiama, e la badante, in corteo improvvisato vanno all'aeroporto militare di Lawine. Mo tra l'aeroporto di Lawine e quello di Cartagine Civile c'è la stessa pista. Questi della brigata antiterrorismo fanno un cordone di separazione, e secondo i testimoni la scena sarebbe questa. Allora, la Trabelsi è salita in aereo, Mohammed, il figlio piccolino, è salito sull'aereo, la badante è salita, Benalì sta giù, che vuole restare, che dice no, non lascio il mio paese, così, in una situazione in cui ha bisogno del suo presidente, si dà di giù che gli dice, presidente, forse è meglio che te ne vai, e poi ci sarebbe sta scena strappalata del figlio Mohammed, che lo abbraccia, papà, vieni con noi, ci mettiamo papà. Si raccontano queste scene qua. Insomma, lui parte e se ne va. A questo punto dal palazzo di Cartagine rimangono alcuni della guardia presidenziale là, che non sanno che fare. Siriati, che aveva accompagnato all'aeroporto quello della guardia personale di Benalì, viene arrestato dal ministro della difesa. Viene arrestato lì perché viene accusato di essere all'origine di un complotto, di un colpo di Stato. Viene bloccato. Si trovano questi della guardia presidenziale là che non sanno che fare, con un vuoto di potere. Siamo alle 5 del pomeriggio, ci sarà la manifestazione all'Avenue Bourguiba, la gente non sta capendo niente. Improvvisamente esce sulla televisione nazionale una scritta in cui dice a tutti i tunisini, stasera davanti alla televisione c'è un annuncio storico, tutti quanti pensano un colpo di Stato. Nel frattempo, secondo la ricostruzione, a questo punto, ecco perché l'esercito non ha preso il potere. L'esercito era la forza legittima sul territorio, il sistema di sicurezza era in cortocircuito, l'esercito aveva la possibilità, stava praticamente intorno al palazzo di Cartagine, poteva entrare, occuparlo e gestire il punto di potere. E questo, ecco, è il grande elemento forte, diciamo, della transizione democratica tunisina, che fin da quel momento si è imposta come civile. Questi della guardia presidenziale dichiarano che chiamano Ghannouchi, il primo ministro incaricato da Ben Ali di formare il nuovo governo, chiamano a lui, chiamano al presidente della Camera, al presidente del Senato, che dicono loro sono le figure istituzionali di riferimento. Si mettono d'accordo con un breve dichiarazione, li accompagnano alla televisione nazionale e fanno questo discorso, in cui c'è stato il primo ministro davanti, presidente della Camera e del Senato a destra e a sinistra, e lui dichiara in maniera molto secca e burocratica, in nome dell'articolo 57 della Costituzione, in caso di vacanza del Presidente della Repubblica, io assumo i poteri provvisori, in base alla Costituzione. È una cosa pazzesca, chiaramente nessuno ci crede a una cosa così innocente, e tutti quanti si interrogano che cosa è successo. Da qui nasce la caspa, perché è stata una rivoluzione o no, in fin dei conti? Cioè, è stato un presidente che è stato mandato via da un moto rivoluzionario, è stato un cortocircuito securitario su un primo ministro prende il potere così, perché su un procedimento molto borghese, che avete vacanza del potere, lo Stato continua secondo le sue regole del gioco. Questa è la grande lettura che insomma, che sarà poi la posta in gioco dei movimenti che succederanno dopo. Allora, da dopo il 14 gennaio si pone un problema politico. Innanzitutto la rivoluzione non ha sfogato la sua partecipazione politica. Questo è il primo punto. Cioè non ha ancora dei suoi grandi momenti di celebrazione, come ce l'ha avuto per esempio in Egitto Piazza Tahrir, che sono stati per settimane là. Allora, le forze rivoluzionarie vogliono fare la rivoluzione. Dice, ma che cos'è la rivoluzione? Dal 14 gennaio nasce la retorica della rivoluzione, abbiamo fatto la rivoluzione, ma che è? Cioè, c'è stato uno sciopero generale, moti, capito, di arrabbiature in tutte le città, e un presidente che se n'è scappato. Allora ci si divide la piazza, lo scenario politico, fra i veri rivoluzionari e le forze antirivoluzionarie, secondo il linguaggio della sinistra e degli islamisti. Oppure si crea lo scenario borghesia, se lo vogliamo leggere da un punto di vista più sociologico, borghesia modernista cittadina e popolazioni semi-beduine dell'interno incazzate, capito? Si creano questi clivaggi, queste spaccature qui, e quando si forma il governo di unità nazionale lo si fa sulla continuità di quello che erano stati gli ordini di Ben Ali. Cioè Ben Ali aveva ordinato a questo Ghannouchi di fare un governo di unità nazionale, Ben Ali se ne va, lo stesso Ghannouchi forma il governo di unità nazionale, in cui ci entra le Tajdid, siamo andati a trovarlo, l'ex partito comunista, il PDP, questo partito che non avete visto, l'Ettakattol, cioè i partiti di sinistra, diciamo borghese elitari come li chiamano, no? E il sindacato all'inizio pure c'entra, e tutti quanti a dire sì, noi dobbiamo garantire le istituzioni, la rivoluzione per noi che cos'è? È la continuità dello Stato, che però è stato liberato di quella sua corazza volgare della dittatura. La vera rivoluzione è la continuità riformista del paese, capito, che corregge il suo tiro e si avvia secondo un processo istituzionale verso la sua democratizzazione. Quelli della rivoluzione non la vogliono proprio sentire sta cosa, c'è un'altra parte, dice ma che state dicendo? Questo governo è un governo con i baccagli e tastaura, esce questo termine, con i resti della rivoluzione, e quindi loro continueranno a identificare in questi partiti i continuatori della rivoluzione. Questo peserà anche nel risultato elettorale. Allora, qual è il fronte rivoluzionario che si crea? Il fronte rivoluzionario è incominciato da questi qua di Menzel Busseyen e Dirgheb. Questi tra virgolette cafoni dell'interno incominciano a arrabbiarsi. Dite ma scusate, cioè siamo alle solite, noi facciamo le rivoluzioni e voi pigliate il potere, che ci sta questa lettura da parte loro, no? Anche l'indipendenza, la lotta per l'indipendenza l'avevano fatta loro, cioè quando si tratta di farsi ammazzare siamo noi i soliti sporchi beduini che facciamo le lotte, perché siamo così, siamo cafoni, capire, ci possiamo far ammazzare, e quando c'è così da fare l'elite intellettuale modernista prende il potere, siete voi della città, cioè, e noi come al solito non ci guadagniamo niente, c'è un po' questa dinamica qua. Allora nasce questo collettivo, sponda adesso un'iniziativa molto interessante, questi collettivi da Menzel Busseyen, da quel triangolo che ti ho detto io, da Dargheb pure, pigliano e fanno sta carovana e decidono di piazzarsi con lei da nuovo come beduini, con le tende sotto al palazzo di, del governo. Ma io non mi ricordo se incomincia questa pratica a Tunis o incomincia al Cairo. Non so chi influenza l'altro, però assomiglia molto al presidio di Piazza Tahrir. Non mi ricordo chi è che copia l'altro, cronologicamente, perché sembra che comincia il 25 gennaio al Cairo. Quindi noi siamo per forse un pochettino prima della Casbah, forse incomincia per più o meno sono gli stessi. Comunque chiaramente c'è una comunicazione fra di loro, perché poi scambiano. Allora, questi qua, presidio dice, non ce ne andiamo da qua fino a che non se ne vanno questi qua del governo. Sta storia che ci raccontate, oltretutto la zeppa dei ministri dell'ex regime, che però secondo questa lettura di uno Stato comunque vittima di una dittatura che così volgare, che però aveva dei suoi funzionari fondamentalmente politiche, interpretavano le istituzioni in senso moderno, secondo questa lettura i ministri ex RCD erano ministri a loro volta vittime della dittatura. Che vittime siamo stati tutti? Questo era il discorso. Vittima era anche il primo ministro, che stava là, non poteva parlare, che il dittatore, capito, se voleva dimetterlo, come andava ammazzato. Per dire, quindi eravamo tutti vittime, compreso i ministri buoni, quelli bravi, i tecnocrati, che in fondo erano molti tecnocrati che facevano il governo. Chiaramente questa lettura delle cose a questi dell'interno non gli andava, loro li vedevano resti della dittatura, quindi hanno fatto questo presidio e l'hanno chiamato Casbah 1, dal nome della piazza. Loro l'hanno incominciato loro come attori, cioè hanno messo le tende e hanno incominciato a dormire lì. Poi piano piano sono entrate le forze che poi hanno rivendicato la soggettività rivoluzionaria, che sono il fronte che fino ad oggi loro così lo chiamano rivoluzionario. E sono il Partito Comunista, il NADA, il CPR, quello di Marzucchi, e parte del sindacato sciolto, come al solito, che non voleva stare alle linee del sindacato. E qui si crea il fronte rivoluzionario. Attenzione, NADA e Partito Comunista stanno a braccetto, e non è un caso, cioè sembrerà strano, poi non è un caso, però l'hanno ricordato, mi sembra nel NADA l'hanno ricordato, che in realtà loro avevano fatto un fronte già dal 2005 contro la dittatura, in cui si erano già chiariti fra di loro, avevano chiesto al NADA di precisare che alcune, insomma, grosse linee di conquiste democratiche, di conquiste moderniste del paese non venivano messe in discussione, e i comunisti di fatto l'avevano accettati come forza rivoluzionaria, perché chiaramente né ai Partito Comunista né a NADA il mito di Bourguiba piaceva, il mito modernista invece piace tanto alla sinistra moderata, cioè quello di una dittatura che era sì una dittatura però era modernista, che aveva effettivamente creato l'eccezione tunisina. Al Partito Comunista questa lettura non gli piaceva, perché per loro Bourguiba era semplicemente uno che aveva perseverato i rapporti di dipendenza del paese rispetto al capitalismo mondiale, cioè non aveva invertito di fatto questi rapporti di dipendenza. La lettura del partito, l'avete sentito, no? Mamma mia, quando ha detto è una grande bugia quel mito di Bourguiba, tu gli hai fatto la domanda, vi ricordate? Per il NADA invece il mito di Bourguiba non aveva nessun senso, perché Bourguiba era quello che aveva voluto islamizzare, sradicare l'identità del popolo. Quindi sulla base di due letture diverse loro si trovavano ad essere antiburghibiani, quindi rivoluzionari, nel senso che loro non credevano neanche al mito dello Stato moderno, fondatore del 1956 dello Stato indipendente, mentre ci credeva la borghesia di sinistra, insomma, diciamo più per bene. E non ci credevano neanche i caponi dell'interno, perché loro hanno sempre visto una lettura da parte di sfruttatori e sfruttati, sfruttatori delle cose, sfruttatori capitalisti contro noi sfruttati, agricoltori delle campagne, beduini e caponi, capito? Quindi c'erano queste due letture che si sono scontrate nella Casbah. Quindi la Casbah 1 poi ha incominciato a sfocare la liturgia della rivoluzione, di cui comunque il paese aveva bisogno per sentirsi veramente che aveva fatto la rivoluzione. E quindi loro facevano il presidio e ogni tanto convocavano delle grandi manifestazioni più allargate in cui convergevano gli studenti, sarà un momento di partecipazione per settimane molto, molto intenso. Oltretutto il paese poi a quel punto si sfocava, perché chiunque manifestava. In quei giorni, se si camminava per Tunisi, c'erano manifestazioni spontanee dappertutto. In ogni amministrazione pubblica uscivano i funzionari e dicevano Degage, il loro direttore. Che poi in tutte le strutture dell'estate ognuno aveva un penalì con cui regolare i propri conti. Cioè è un piccolo capo, eh. Io mi ricordo pure dove studiavo io, all'Istituto Bourguiba, ma gli insegnanti improvvisamente sono usciti dalle classi, Degage al direttore. Era diventata una cosa incredibile, voi immaginatevi. Perché tutta la struttura del partito Stato si ripeteva a tutti i livelli dell'amministrazione. Quindi in questo contesto di disordine generale si crea la Casbah 1 e riesco, Rannucci fa un primo rimpasto di governo e quindi caccia via tutti i ministri ex RCD, ex partito 1, però rimane lui, e da qui si crea la Casbah 2. Ritorna, questi qua non se ne vanno, non decidono di non smobilitare, e poi ci sarà una grande manifestazione verso la fine di febbraio, non mi ricordo esattamente, il 27, 27 febbraio, mi sembra, la più grande in assoluto, 100.000 persone, impressionante. E lì è stato il movimento in più alto dal punto di vista della pratica sociale, della pratica di piazza, in cui viene fatto fuori anche Rannucci, Mohamed Rannucci, e quindi viene costruita la piattaforma della transizione. Questo è molto bello perché il paese stava in un impasse simile anche a quello dell'Egitto, in cui le rivendicazioni della piazza erano legittime, effettivamente erano legittime, anche se questo effettivamente era un bravo cristiano, sto Rannucci, però può essere bravo quando vuoi tu, ma sei stato per 11 anni primo ministro di Ben Ali. Quindi cioè, tu devi anche dare sfogo reale, capito, alla rivoluzione, nel senso ci deve essere un cambiamento fisiologico. Però a parte il fatto che non ci dovevano essere i resti del vecchio regime, qual era il progetto politico? Che non è che c'avevamo una classe rivoluzionaria con una dirigenza, con un programma politico, con delle forze che potevano rivendicarsi legittimamente rivoluzionari. Cioè chi era legittimo in quel momento a governare la transizione? Allora si è creata questa sintesi che per me è fantastica, ed è prodotto di quella che per me ormai è un'eccezione tunisina, o il modello tunisino. Si crea una sintesi fra questo sforzo giuridico di questa classe borghese intellettuale tunisina e questo movimento di piazza che riesce ad essere creativa, perché pone all'ordine del giorno l'assemblea costituente. E non era per niente scontata all'inizio, eh? Allora loro creano una piattaforma, non so su che base lo fanno, hanno questa lucidità, forse c'è stata gente che ci lavora politicamente sotto. Molti della sinistra democratica erano contro l'assemblea cosiddetta Jdid, erano contro l'assemblea costituente. E comunque loro riescono a fare questa piattaforma politica che consiste in scioglimento del partito unico, scioglimento delle camere, che c'erano ancora le camere, assemblea costituente, assemblea, queste erano le loro richieste. Dopodiché esce questo Kayet Sepsi, questo personaggio da altri tempi, insomma, un vecchio burkibiano però dissidente, riesce a sintetizzare queste due stanze. La piazza dice: la rivoluzione siamo noi. La borghesia moderata dice: ma che state dicendo? Cioè, chi lo dà sto diritto di rivendicare la rivoluzione? Allora questi qua se ne escono con questa sintesi tra queste due esigenze, allora si crea un governo di unità nazionale fatto di tutti i personaggi indipendenti e di riconosciuto valore etico, insomma, nazionale, e soprattutto si crea la sintesi tra le esigenze della piazza che costituiscono un consiglio per la protezione della rivoluzione, e lo rivendicano legittimo addirittura a legiferare, rivendicano la legittimità rivoluzionaria come stanza giuridica, e gli altri dicono: andateci piano, non siete solo voi che rivendicate la rivoluzione. Allora questi qua se ne escono, dice: vabbè, facciamo lo stesso un'assemblea, però c'entrate voi i rivoluzionari, potete fare i rivoluzionari, ma c'entrano anche tutti gli altri, creiamo delle rappresentazioni dei diversi partiti, le Tajdid, i partiti più moderati, il sindacato, le femministe, le associazioni, i collettivi locali, e facciamo una grande assemblea consultativa, che diventerà questa grande assemblea per la realizzazione degli obiettivi della rivoluzione, si chiamerà così. Quindi si crea un governo di unità nazionale e si crea un'assemblea consultiva, su quale base giuridica? Il consenso nazionale. Cioè, secondo i giuristi, la Costituzione viene dichiarata sciolta perché in fase rivoluzionaria la sovranità legittima ritorna al suo titolare originario, che è il popolo, a cui viene restituita, e che sulla base del consenso nazionale dà legittimità a un progetto di transizione con tutte le parti in campo condivise. Cioè una cosa incredibile, che riesce a produrre una strada non militare e legittimata giuridicamente, in cui c'è un governo e c'è un'assemblea. Questa assemblea si riunirà alla Camera, e per 8 mesi, 6, 7 mesi questa assemblea piano piano svilupperà un vero e proprio dibattito parlamentare, come gli stati generali della rivoluzione francese, no? Questi chiaramente non accetteranno di fare solo i consultativi, allora ci saranno continue frizioni col governo, è una dialettica proprio di una democrazia in nuce che si crea nella pratica, in cui ogni volta il governo, per esempio, dimette un ministro, quelli dell'assemblea dicono: ma scusa, tu ci hai consultato? Quelli dicono: ma non è vostra competenza. Dice: ma che stai dicendo? Allora lo costringono a venire all'assemblea e a tenere conto, a dare una spiegazione del suo atto. Quindi in questo modo riconoscendo indirettamente un ruolo, se non legislativo, però di seconda forza costituzionale all'assemblea. E quindi nasce una prima dialettica parlamentare, che è una prima assoluta del paese, in cui c'è il Nahda, c'è l'Ettajdid, ci sono i modernisti, c'è. Questo sistema crollerà, andrà un po' in crisi quando verranno rimandate le elezioni, che inizialmente erano previste il 24 luglio, e finché il 23 ottobre si va a votare. Che cosa succede in questa fase? In questa fase i tunisini si sfogano, incominciano a parlare. L'Avenue Bourguiba, per chi c'è stato in questi mesi, era diventata una agora, una cosa incredibile. La gente ogni giorno scendeva in mezzo alla strada e parlava, si facevano dei cerchi così la gente parlava, e piano piano il tema che esce, a dimostrazione del fatto, questa è una mia tesi, queste rivoluzioni in realtà sono il completamento del processo di modernizzazione dello Stato dopo le indipendenze, il tema che appare, tutti si aspettano il tema sociale, l'opzione di sviluppo, no, il tema che appare è il rapporto fra modernità e Islam, cioè la laicità dello Stato. Sembra essere questa l'ossessione di tutti quanti. Le femministe e tutti i modernisti che appunto erano ereditati questo mito burghibiano per cui la Tunisia sarebbe stata un paese diverso dagli altri, sarebbe convinto che la Tunisia era laica e quindi addirittura vuole mettere in discorso il famoso primo articolo della Costituzione, vi ricordate? Ma in senso più radicale di laicità. E allora chiaramente questi qua che già vedono in questo una borghesia, vedono un'elite, vedono Bakayam Tannidam, cioè i resti del vecchio regime, la laicità la vedono come, capito, come immagine simbolica di tutto questo, di una borghesia che vuole imporre una sua insomma visione delle cose, e qui si crea questo scontro simbolico molto forte che piano piano dà spazio ai salafiti e si comincia a vedere, per lei se questo è uno shock, è stato veramente uno shock in Tunisia, abbiamo visto per la prima volta, per i tunisini veramente era uno shock, loro avevano una sensibilità molto simile a quella europea su queste cose, vedere le manifestazioni che venivano convocate il venerdì come in tutti i paesi, all'uscita dalla preghiera del venerdì dalle moschee, gente con le bandiere nere, che è il simbolo dei salafiti, che era la bandiera del califfato abbaside, che è il califfato mitico a cui fanno riferimento i salafiti, con i Corani in mano, gli uomini davanti, le donne indietro, tutte nere, e gridare Allahu Akbar, cioè è stato uno shock per la Tunisia. È stata una cosa assolutamente nuova. Chiaramente i salafiti, insomma, all'inizio si diceva ma sono un'ultra minoranza, loro facevano molte azioni dimostrative perché non erano tanto interessati alle elezioni. Hanno fatto una manifestazione davanti alla sinagoga, la grande sinagoga, hanno fatto una manifestazione davanti al come si chiama quel posto dove si fa prostitute?
Bordello.
Il bordello, cioè un bordello della Medina, cioè azioni di demoralizzazione. Ed è incominciato piano piano nei quartieri popolari, soprattutto le ragazze sono sentite più insicure. Perché questi qua andavano in mezzo e là, se è successo pure a mia moglie, cioè, ma come ti vesti? Vai a casa oppure mettiti il pelo? Gente che prima non osavano farla perché magari ce l'avevano pure questa sensibilità, avevano paura della polizia, e questo appunto ha dato luogo tutto a un clima di paura che incominciava a nascere dalla parte più modernista della gente. Loro dicevano nada, nada, poi piano piano il nada si è legittimato nel discorso pubblico, adesso hanno capito che non è il nada, sono i salafici, c'è una differenza all'interno di... E poi c'è stato l'elezione del 23 novembre. L'elezione del 23 novembre hanno fatto un po' calare la tensione, c'erano molte preoccupazioni, molta insicurezza sul risultato, sul modo in cui dovevano procedere le elezioni. Io adesso posso dire che generalmente con le elezioni si è un po' calmato il clima e si va verso la costruzione di un sistema democratico, insomma, classico, non rivoluzionario, borghese, però ecco, che veramente dà la possibilità di sperimentare la società per la prima volta, insomma, se stessa, nella costruzione di istituzioni e anche nella costruzione di un nuovo dibattito, anche identitario, insomma, condiviso.
Sul giorno delle elezioni, tu avevi detto, è stato un giorno molto particolare per la Tunisia, stavi dicendo, ma perché sono successi episodi...
No, perché in realtà si è arrivato molto stanchi alle elezioni, che era stata una transizione lunga e in fondo non c'è stata una politicizzazione della campagna elettorale, perché perciò io poi dico sempre la politica si fa adesso. I partiti, quelli della sinistra modernista, così che poi appunto hanno fatto sto polo che si chiamava modernista, irritando molto il NADE, cioè, ma chi ve lo dice che siete voi modernisti? Vogliamo monopolizzare il discorso del modernismo. Come loro hanno fatto subito una battaglia fra la modernità e la, capito, il tornare indietro. Se... Questi qua hanno cercato di fare le loro... hanno cercato di entrare, tutti i partiti hanno fatto la corsa per entrare nelle regioni, cominciare ad aprire sezioni e tutto. Quelli del PDP sono entrate molto, infatti pensavano loro di essere la forza antinata. Le Tashtid non è riuscito proprio a entrare, il polo modernista non è riuscito proprio a entrare nelle regioni interne, si era già capito che non riuscivano ad avere forza. Il Nahda era l'unico vero partito, quindi elezioni un po' stanche, un po' in cui era pesato molto questa radicalizzazione del discorso ideologico-religioso. E poi c'era la paura, perché a voi sembra scontato, però si trattava di ricostruire nuovi rapporti di potere dentro la società. Cioè, la società per in fondo che cos'è? È un conflitto di poteri, non un conflitto di interessi. Cioè, un sistema istituzionale, democratico, cos'è? A parte le belle parole che uno ci vuole mettere, cioè un sistema di regole istituzionale che riesce a trovare un sistema di funzionamento in cui i conflitti sono regolati. Sono regolati sulla base di rapporti di poteri che si costruiscono di volta in volta, sulla base, insomma, del conflitto anche aspro. Quindi in una fase in cui non c'è mai stata una democrazia, in cui i rapporti di forza nuova sono stabiliti sul monopolio della forza, cioè che si va per la prima volta a stabilire chi comanda sulla base di un atto volontario di elezioni, è una cosa sconvolgente per un paese. Cioè non è per niente scontato, quando può succedere di tutto, capito? E quindi c'era anche la gente proprio aveva paura, non sapeva bene se aspettava azioni. E quindi fino alla notte precedente anche questo non andarsi a registrare nelle liste elettorali era stato un po' sintomatico, capito? Di un po' di una disaffezione, un po' di una paura. Poi succede una cosa magica all'ultima, no, succede qualcosa. La gente racconta la notte improvvisamente, sai, come se passasse in tutti i quartieri sopra le case uno spirito strano, la gente si incoraggia e succede una magia, uno spirito nuovo, è come se rompano l'esitazione. E la notte, gente che racconta che non ha dormito tutta la notte. E quindi già alle 6 di mattina si vedono le file di gente davanti. E si è capito che quella notte è successo qualcosa, un'energia è passata, si sono rotti gli indugi. E quando sono incominciati a vedersi queste file, già prima che aprissero i seggi davanti agli uffici, davanti ai seggi, cioè, tutti all'improvviso volevano votare, tutti. Allora credo era diventata la festa del paese. Era proprio questa la sensazione. Nel quartiere popolare, che ne so, a me, a casa mia, a Napoli, tutti quanti la domenica vanno in mezzo alla piazza. Il seggio era diventato la piazza. Loro bambini, vecchi, con le sedie, portavano, si mettevano a cantare. E pare che tutti quanti dovevano andare a votare, se no, capito, non stavano nella festa. Era questo. Tant'è vero, il caos si è creato poi fra quelli che non si erano registrati, anche per questo poi il tasso è stato basso in realtà, perché molti non si erano registrati, è stato poi un casino farli votare. Tutti quelli che non si erano registrati improvvisamente volevano votare, è stato molto complicato farli votare, perché poi si era creato questa commissione elettorale indipendente, il cui scopo qual era? Era rifare da capo le liste elettorali per garantirsi quanto di più possibile la trasparenza, perché sapete, poi nella formazione delle liste elettorali è lì che si crea la premessa per manipolare le elezioni. Quindi erano liste elettorali prima fatte dal Ministero degli Interni, con delle logiche, insomma, di controllo dell'elettorato. E quindi niente, no, poi è stato veramente, ha avuto un effetto benefico votare, perché è stato molto bello che poi tutti hanno riconosciuto la vittoria del Nada. È stato importante perché veramente tutti, cioè non so da voi, forse in Occidente si vede in maniera diversa, però qua la gente è stanca di questa storia, capito? Cioè c'è gente normale, capito? Cioè, poi il popolo è musulmano, cioè basta, è inutile mettersi a fare sta guerra, capito? La stessa sinistra ormai lo sta capendo. C'è una sensibilità popolare, tu vuoi conquistare consenso, cioè conquistalo riuscendo a costruire nel terreno, in mezzo alla gente, nei fatti sociali, un discorso alternativo. Non puoi sempre criminalizzare quello perché è musulmano, in fondo perché rivendica. Quindi è molto scemata questa cosa. Ti ripeto, Maya Shridi, che era la segretaria del partito ritenuto più autorevole della sinistra, non aspetta neanche i risultati ufficiali, che si capisce che è una grossa batosta, esce in conferenza, se va con una faccia piena di rughe, sai, quando uno è stressato. Così, e dice, riconosciamo la vittoria del Nada, così, adesso tocca a loro il tuo diritto dovere di votare, capito, fa proprio abbassare la tensione questa cosa, ed è molto importante per il paese, perché poi in fondo veramente il paese ha dimostrato che era maturo per la democrazia, capito, e questa dittatura era una sovrastruttura che ormai era diventata in contraddizione con la società. Poi loro hanno ancora molto la percezione dell'insicurezza, perché poi chiaramente c'è questa domanda sociale molto diffusa, intere fette di popolazione non politicizzate, quindi non riescono a costruire un percorso politico di rivendicazione. E problemi che ci sono, ci sta ancora questa, quindi scioperi selvaggi, il paese comincia ad andare in panico perché non può stare una instabilità permanente, no? Si dice che molti investitori siano in attesa che la situazione si tranquillizzi per investire anche interni, per puntare con ottimismo a questa nuova fase, però c'è bisogno obiettivamente che la gente si, insomma, incominci. Perché poi immaginate, mo succede facilmente, quattro persone si mettono davanti ai binari, bloccano i carichi di merci, oppure bloccano le strade. Da 9 mesi questa cosa sta incominciando a creare una difficoltà economica. E no, quindi è stato molto bello, l'elezione è stata per me, è stata emozionante, nessuno se l'aspettava. Il giorno dell'elezione è uscito Kamel Giantubi, il presidente della commissione, alle 11 doveva uscire in conferenza stampa per dichiarare, come si fa in Italia, no, il tasso di partecipazione. In realtà è uscito fuori, insomma, imbarazzo, ha detto io non sono uscito qua per dirvi il tasso di partecipare alle 11, sono soltanto per dirvi che sono contento e imbarazzato allo stesso tempo, perché abbiamo un tale afflusso di alle 11 che non riusciamo a contenerlo. Non ce l'aspettavamo, siamo impreparati. quindi c'è avuto la sensazione forte che il popolo ha deciso.